Ho conosciuto Bestemmia e lo Zitto al bar. Avevo appuntamento con Magnifico. Ero arrivato e al banco che bevevano c'erano due tizi. Mi avevano guardato. Sei il nuovo di Magnifico, aveva detto uno. Magnifico? Ancora non lo sapevo, lo chiamavano così. Hai mai zappato? Sì. Vedere mani. Avevo fatto vedere. I guanti? Li ho. Si era presentato. Bestemmia, lui è lo Zitto. Aveva detto dove abitava, dovevo andare a vedere il suo orto. Un saluto con la testa ed erano usciti. Tornato a casa, fatta la lavatrice, steso, ero andato da Bestemmia. Stava già in orto, un rettangolone dentro a un recinto. Mi aveva fatto entrare. Mentre girolavamo, spiegava cos'era questo, cosa quello, quando seminare, come pulire. Io volevo fare il saputo. Avevo indicato dei ciuffi gonfi, verdi. Belle carote, avevo detto. Mi aveva guardato. È prezzemolo. Mi ero messo le mani in tasca.
E questa che avete sentito è proprio la voce di Simone Torino, l'autore, autore di questo macaco, dicevamo, uscito da poco all'interno della collana Einaudi Unici. E questo era proprio l'incipit, letto appunto dalla viva voce dell'autore, che a questo punto saluto ufficialmente davanti a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. E subito vado a chiederle, Simone, questo incipit, oltre a dare un'idea del protagonista, è anche un punto importante per quello che riguarda il suo arrivo proprio al premio Calvino, che poi lei ha vinto con Macaco e che l'ha portato alla pubblicazione con Einaudi di conseguenza.
Sì, salve a tutte e a tutti. Ha detto bene, l'incipit di questo libro è l'incipit che mi ha permesso di arrivare a Einaudi per una strada non tortuosa ma curiosa. Nel senso che io con questo incipit ho partecipato a un concorso letterario che si chiama Incipit Offresi, nel quale i concorrenti, i partecipanti si scontrano uno contro l'altro leggendo l'incipit del proprio romanzo. Hanno un minuto di tempo, cronometro alla mano, per leggere il proprio incipit e in base al fatto che piaccia o meno vanno avanti nella competizione. C'è il pubblico che vota, c'è anche una giuria e io sono arrivato fino in finale per poi arrivare secondo e vincere oltre al premio di Incipit Offresi il premio del premio Calvino, cioè c'erano alcuni dei partecipanti dell'organizzazione del premio Calvino che erano presenti e che assegnavano un premio appunto a uno dei finalisti e sono stato io a riceverlo. Questo mi ha permesso di partecipare appunto al premio Calvino gratuitamente. Io ero un po' titubante, non sapevo se partecipare o meno perché mi dicevo, beh, una storia su un coltivatore di patate, è adatta a un premio di quel tipo? Ero dubbioso, poi alla fine mi sono convinto, non ci è voluto molto a dire il vero, e ho partecipato e ho vinto. Poi vincere il premio Calvino ti dà una certa visibilità nell'ambito delle case editrici, diciamo nell'ambito letterario, perché ci sono sempre gli scout alla premiazione e ho ricevuto alcune proposte di pubblicazione, una di queste era appunto quella di Einaudi e io ho scelto loro, mi sono trovato e mi sto trovando molto bene, sono molto contento.
E ricordiamo che il premio Calvino è generalmente dedicato agli autori esordienti. Oggi stiamo raccontando esordi letterari folgoranti, ma il suo Simone in realtà non è davvero un esordio, cioè lei ha già pubblicato diverse cose, però sempre in un ambito, possiamo dire, underground in qualche modo. Lei come lo considera? Ecco.
Ah, io non ho mai smesso di scrivere in realtà, però sì, l'unica fatica pubblicata è uscita appunto 12 anni fa con End Edizioni ed è un racconto lungo, romanzo breve, dipende dai punti di vista che dir si voglia,
Una novella
che si intitola
all'anglosassone, potremmo dire.
Sì, se vogliamo, sì. E per una piccola casa editrice valdostana. Da lì in poi non ho pubblicato più nulla, tranne dei reportage usciti in sottoforma di ebook. E poi, vabbè, ho iniziato pubblicando racconti online per le varie riviste letterarie, Colla, Inutile, Follelfo, Raccontini, però si parla sempre di nuovo di una dozzina d'anni fa. E ho sempre continuato a scrivere, ho fatto un sacco di cose in realtà, ho fatto parecchi lavori.
Posso chiederle quali sono stati questi lavori di questo decennio in cui diciamo, è stato un po' lontano dal pubblico della letteratura, anche perché credo c'entrino anche con il lavoro dei protagonisti di Macaco.
Sì, io ho fatto di tutto, cioè ho lavorato in fabbrica, ho fatto il cameriere, ho lavorato in rifugio, in un negozio di abiti sportivi classici, ho fatto davvero di tutto, non me li ricordo neanche tutti quelli che ho fatto per periodi più o meno brevi. Il lavoro più lungo che ho fatto dopo l'assistente per ragazzi con un disturbo pervasivo dello sviluppo, ragazzi adulti in realtà, che poi sono quelli che comunemente si conoscono come gli autistici. Dopo di quello ho fatto il bracciante agricolo, il contadino, l'ho fatto per 7-8 anni ed è quello che poi mi piaceva fare assieme allo scrivere. Sono due cose che io affiancavo perché lavorando d'estate avevo l'inverno che mi permetteva di scrivere, diciamo così. La stagione invernale nella quale io non lavoravo come bracciante la passavo scrivendo e leggendo, ecco.
Tra l'altro, qui non si tratta solo di essere braccianti agricoli, ma anche braccianti agricoli in montagna. Ecco, si è scritto tantissimo di montagna in questi anni, ma mi sembra che ultimamente si cerchi di farlo in una maniera che è il più possibile antiretorica, cioè molti degli stereotipi sulla montagna stanno cadendo. Cito qualche stereotipo classico, non so. La sfida dell'uomo contro la natura, oppure la riunione idilliaca con la natura, ma anche l'idea che sia un posto dove le comunità umane riescono davvero a ritrovarsi, gli uomini a riconoscersi l'un l'altro. Ecco, io ho letto ultimamente diversi romanzi che andavano contro questi stereotipi. La montagna che lei descrive in Macaco, com'è in questo senso?
Naturalmente è una montagna vista dagli occhi del protagonista e quindi vista dagli occhi di un contadino, quindi è una montagna prettamente agricola, si perde un po' la visione del panorama, anche se in alcuni punti in realtà la si ritrova, per concentrarsi sulla fatica del lavoro e della differenza che la montagna rispetto alla pianura porta, nel senso che mi spiego meglio nel pratico, che forse ci capiamo di più. Se bisogna coltivare un campo in pianura, non è un grosso problema. Si entra con le macchine, si ara il terreno, lo si dissoda, lo si semina, si fa più o meno tutto a macchina. Mentre in montagna, no. Cioè, noi ci trovavamo, io e i miei colleghi, quando lavoravamo, a dover zappare in dei pendii piuttosto ripidi, nei quali appunto le macchine non riuscivano ad entrare, perlomeno non quelle grosse, magari entrava il motocoltivatore, la motozappa, ma non appunto il trattore. E la fatica purtroppo non è la stessa, o per fortuna, a seconda dei casi. C'è un capitolo in cui loro tre, il protagonista e i suoi due colleghi, bestemmia lo zitto, si ritrovano a zappare in un posto che si chiama Vercosa, che è un posto ripido, pieno di pietre, zuppo d'acqua nel terreno, la zappa non entra perché appunto te la scalzano le pietre. Se entra il fango rimane attaccato e quindi tiri sulla zappa e magari c'hai 3 kg di materiale attaccato sopra. Una fatica che fa quasi il giro, diventa quasi comica, tanto è la disperazione. Si dice che quando la disperazione raggiunge il culmine, fa il giro, diventa e fa quasi ridere. E ci veniva in effetti da ridere, se non fosse che quel lavoro lì, che per noi sembrava così assurdo, prima era la normalità, cioè hanno sempre fatto così i contadini prima di noi, li hanno sempre lavorati in quella maniera. Quindi noi, in qualche modo, come ha detto uno dei miei colleghi, stavamo rivivendo la storia. La risata è una risata un po' amara se pensi alla fatica che hanno fatto quelli prima di noi per sopravvivere alla fine. Quindi io racconto forse più quella montagna lì.
Ecco, lei ha citato i personaggi protagonisti del romanzo che hanno questi soprannomi che li definiscono Macaco, Bestemmia, Zitto. Ecco, si dice che i nomi hanno un potere, e i soprannomi invece.
Ma i soprannomi di solito, o almeno in questo caso, sono una derivazione dalla percezione degli altri sulla persona ai quali poi vengono affibbiati. Quindi è una derivazione di come la gente ti vede. Quasi mai un soprannome è ben accetto alla persona stessa. Anche quando hanno dato dei soprannomi a me, non è che mi facessero impazzire. però ti caratterizzano in qualche modo. In questo caso, secondo me, caratterizzano bene il personaggio. Poi, chiaramente, essendo io che ho scritto la storia, gliele hanno dati altri, glieli ho dati io questi soprannomi. Quindi è un po' un cane che si morde la coda, se vogliamo, ecco.
A proposito di questi personaggi, lei inserisce un personaggio, lo zitto, che è sordo e comunica con la lingua dei segni. Mi sembra una grossa complicazione per uno scrittore. Perché si è voluto mettere in difficoltà così? O meglio, a cosa serviva avere un personaggio che non può comunicare con le parole?
Ho una risposta, quindi va bene. È andata così. Io ho iniziato a scrivere la storia. Dopo 2 o 3 capitoli che stavo scrivendo, mi sono accorto che il personaggio dello zitto, che non aveva ancora il soprannome, non aveva detto una parola. E ho detto, ma a questo io non gli ho fatto dire neanche una parola fino adesso. Come è una cosa strana, no? È particolare. Unendolo al fatto che io ho fatto diversi corsi LIS, ma non a livello professionale, non sono un interprete. Corsi di avvicinamento alla LIS, perché facevo i Poetry Slam, e poi un Poetry Slam è una gara di poesia performativa, quindi la mia idea era di unire la poesia parlata, detta, alla poesia segnata, perché secondo me la lingua dei segni ha una sua poesia intrinseca, cioè è una lingua poetica già di per sé. Non è che c'è bisogno di scrivere dalla poesia con quella lingua lì, è già essa stessa una poesia. Volevo appunto, cosa che poi ho fatto, unire queste due cose, e lì mi è venuta l'idea di fare questo personaggio sordo che parlasse con la lingua dei segni, perché secondo me, tra l'altro, è una lingua molto concreta e che per spiegarti un concetto lo condensa in meno gesti di quanti le parole potrebbero spiegare il concetto stesso. Quindi questa cosa legata al personaggio che era un contadino e che quindi già di per sé ha un linguaggio condensato, ecco, per utilità o anche per abitudine, questa cosa qua mi piaceva molto e l'ho tenuta.
Tra l'altro possiamo dire che influenzi anche poi tutta la lingua in cui lei ha scritto questo romanzo, che forse è il punto fondamentale. Come è scritto un libro conta sempre, ovviamente, però qui la forma è davvero sostanza, no? Lei usa questa lingua molto minimale eppure estremamente affilata, diciamo. Da dove viene fuori? Al di là del fatto che ovviamente è la voce del protagonista.
Generalmente mi è sempre piaciuto nel lavoro di riscrittura il taglio, cioè io mi sono sempre trovato bene a togliere piuttosto che aggiungere. Uno scrive un testo, lo fa riposare, poi lo taglia, lo pulisce. Il terzo grosso, come dire, fondamentale appunto è la pulizia della frase. Io mi sono sempre trovato bene a tagliare e la voce del protagonista è venuta un po' fuori così, tagliando a volte all'eccesso, cioè lasciando proprio solo l'essenziale.
Simone Torino, io vorrei chiudere questa chiacchierata parlando di gatti. Il protagonista, appunto, Macaco, vive con due gatti che sono molto raccontati nel libro. Da cosa dipende questa cosa? Dipende dal fatto che, come dire, i gatti sono degli ottimi interpreti di un rapporto che vive più di presenza, di vicinanza fisica che non di richiesta di attenzione, come invece fanno spesso i cani? O è perché sono animali che magari non chiedono affetto, ma lo apprezzano, o è solo perché piacciono a lei e anche a me, insomma, voleva parlare di gatti.
Sì, ma forse un po' tutte le cose, nel senso che sì, vabbè, a me piacciono i gatti e io tendo a prendere dalla mia esperienza, anche se non sempre, siccome la mia esperienza è più vicina a quella dei gatti, detta così è una frase un po' storta, la raddrizzo, nel senso che io ad esempio non ho mai avuto un cane, quindi non ho bene idea di come possa funzionare con un cane. Invece, avendo avuto dei gatti, avendoli, lì sono abbastanza sicuro di quello che sto dicendo. Trovo la loro indifferenza comica e al tempo stesso necessaria, forse. Non lo so.
E grazie Simone Torino di aver chiacchierato del suo Macaco.
Grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.
Macaco che è in libreria, ricordo, con l'editore Einaudi.